Molti paesi e le recenti normative europee incentivano le fonti di calore rinnovabile per il raggiungimento dei target europei di decarbonizzazione. Sappiamo che l'obiettivo è ambizioso, è quello di arrivare a un'Europa a zero emissioni di CO2 nel 2050.
Uno dei settori energetici, diciamo, individuati come promettenti è il teleriscaldamento, attraverso il quale si distribuisce il calore nelle abitazioni, attingendo appunto questo calore proveniente da un'altra grande fonte di calore di produzione. Poi adesso ne parleremo.
Queste fonti possono essere le più svariate: impianti industriali, fonti geotermiche nel sottosuolo e anche termovalorizzatori.
Un recente studio sviluppato in maniera congiunta dal Politecnico di Milano e da quello di Torino ha analizzato la situazione italiana e ne ha delineato le potenzialità future con qualche bella notizia che vogliamo raccontare insieme a Lorenzo Spadoni, presidente di AIRU, l'Associazione Italiana Riscaldamento Urbano, che ha commissionato questa ricerca. Benvenuto, presidente.
Grazie, un saluto a tutti.
Allora, partiamo da un'introduzione generale su cosa sia il teleriscaldamento e quale sia la sua diffusione sul nostro territorio.
Ma allora, il teleriscaldamento è un modo per evitare che le abitazioni debbano autoprodursi il calore che serve per il loro riscaldamento, tipicamente tramite bruciando combustibili fossili, per esempio gas o gasolio. È un modo di distribuire il calore prodotto o tramite fonti rinnovabili o recuperato da sorgenti di calore disperso sul territorio, convogliarlo verso le abitazioni attraverso una rete di distribuzione. Oggi il teleriscaldamento è molto diffuso nei paesi nord europei, in Italia oggi copre circa il 3% della domanda termica complessiva del paese, con una concentrazione per ragioni storiche e anche climatiche nelle regioni settentrionali. Ha una storia che in Italia è iniziata nei primi anni 70 con i primi sistemi di teleriscaldamento a Brescia. Oggi ci sono 300 reti, la maggior parte sono piccole o medio piccole, ma alcune grandi città si sono dotate di sistemi di teleriscaldamento come Torino, come Milano e come la stessa Brescia.
Ecco, sono reti che attingono, appunto, come diceva lei, calore da delle sorgenti che possono essere diverse. Ce ne sono varie tipologie. Quali sono le sorgenti di questo grande calore? Perché immaginiamo debba essere tanto calore.
Beh, indubbiamente oggi, per esempio, le reti di teleriscaldamento italiane distribuiscono 9 terawattora di calore, cioè più di 1 milione di appartamenti vengono riscaldati tramite reti di teleriscaldamento. Le fonti possono essere molteplici, possiamo andare dalle fonti rinnovabili come la geotermia, come il solare termico, possiamo recuperare calore da altri processi produttivi, industrie, installazioni terziarie, data center. Dovunque il calore venga prodotto come sottoprodotto di una lavorazione principale, gli stessi impianti di produzione dell'energia elettrica e anche ovviamente, come avete citato voi, i termovalorizzatori. Però direi che qualunque sorgente di calore può essere riutilizzata all'interno di un sistema di teleriscaldamento.
Ecco, ma com'è che si fa? Com'è che si fa? C'è un'azienda che produce parecchio calore, voi cosa fate? Lo succhiate dall'ambiente in cui si trovano le loro macchine?
Sì, quali sono le infrastrutture che poi lo portano alle abitazioni di fatto?
Sì, ma allora sì, dovunque ci sia un produttore di calore o comunque un'azienda che può mettere a disposizione il calore, evidentemente il distributore, il gestore del sistema di teleriscaldamento deve andare a stipulare un contratto di fornitura, di ritiro di calore, quindi sono accordi tra parti. Dopodiché il calore viene estratto dal processo produttivo tramite delle apparecchiature, che sono degli scambiatori di calore, e immesso in una rete di tubazioni sotterranee che corre lungo le strade della città e raggiunge le abitazioni, e in questo modo le abitazioni vengono riscaldate.
Senta, ma un impianto di teleriscaldamento medio grande vicino a una cittadina, quanti appartamenti potrebbe riscaldare?
Beh, guardi, i sistemi di teleriscaldamento possono essere di dimensioni le più varie, possiamo andare da sistemi molto piccoli, magari molto che utilizzano una piccola sorgente molto localizzata, a sistemi che coprono città intere. In Italia, per esempio, il sistema più grande è il sistema di Torino, che raggiunge 800.000 abitanti. I sistemi molto diffusi sono a Milano, anche qui stiamo parlando di diverse centinaia di migliaia di abitanti, e Brescia, che è la città che ricordavo prima, dove il 70% della città ormai è teleriscaldata. Quindi non c'è una regola anche qui. Il teleriscaldamento è estremamente flessibile da questo punto di vista, può rispondere alle esigenze di una piccola comunità come di una grande città. Ed è forse proprio nelle grandi città che può dare i maggiori benefici in termini ambientali, perché il teleriscaldamento sostituisce le caldaie degli edifici e quindi ne evita le emissioni all'interno delle aree urbane, e noi sappiamo che questo va a essere un problema molto, molto forte, soprattutto nelle zone settentrionali e nel bacino padano.
Risultati emersi dallo studio dei due politecnici che hanno valutato, diciamo, due aspetti. Il Politecnico di Milano ha valutato la situazione e ha calcolato un po' quelli che sono gli scenari, le opportunità che si possono aprire utilizzando e incentivando questo tipo di tecnologia, e poi anche appunto ha fatto un calcolo di quale potrebbero essere il risparmio, il Politecnico di Torino, il risparmio in termini di anidride carbonica. E in entrambi i casi sono venuti fuori dei risultati, insomma, positivi, confortanti.
Sì, il risultato è che c'è un potenziale che si potrebbe mettere a terra pari a 4 volte l'attuale dimensione di tutti i sistemi di teleriscaldamento italiano. Cioè, il teleriscaldamento potrebbe crescere del 400%, potrebbe aiutare a tagliare oltre 5 milioni di tonnellate di CO2, di emissioni di CO2 in atmosfera. Sarebbe come togliere dalla circolazione 4 milioni di automobili. Questi sono i dati che i politecnici ci hanno consegnato al termine del loro studio.
Numeri decisamente grandi.
No, tutto ciò ci riempie di soddisfazione, però che cosa possiamo fare, Presidente? Nel senso che adesso appunto abbiamo enunciato quelle che sono tutte le caratteristiche, come dire, positive. Quali sono invece le criticità che non ci permettono di avere una diffusione così ampia di una tecnologia così poco impattante?
Ma vede, noi come associazione abbiamo promosso questo studio proprio perché volevamo dare un contributo alla discussione, un contributo scientifico e qualificato alla discussione, perché è una discussione riguardo come il nostro paese può cogliere gli obiettivi di transizione energetica, che sono obiettivi molto sfidanti che si è dato. Il tema è che il teleriscaldamento è un investimento infrastrutturale, quindi mobilizza, è molto capital intensive, necessita di sistemi, chiamiamolo, di una politica che sia coerente, di una politica che sia stabile riguardo il discorso sia degli incentivi, ma in generale politiche energetiche. Non dobbiamo dare segnali contraddittori. Per esempio, è stata recentemente introdotta la normativa del super bonus 110%, per cui chi vuole ristrutturare dal punto di vista energetico la propria abitazione lo può fare con un contributo significativo da parte dello Stato. Ebbene, il teleriscaldamento è totalmente escluso da questo meccanismo. Paradossalmente, un cittadino che volesse fare questo può essere incentivato ad acquistare una caldaia a gas, quindi a combustibile fossile, ma non ad allacciarsi a una rete di teleriscaldamento.
Sì, questo quindi, perché non sarebbe ripagato, diciamo, dal super bonus. Quindi diciamo, è un discorso di politiche e di come dire, capitali che andrebbero investiti nell'infrastruttura iniziale, nella rete.
Diciamo, ci sono molti modi attraverso i quali si potrebbe sostenere lo sviluppo del teleriscaldamento. In passato un meccanismo che aveva funzionato molto bene era quello dei certificati bianchi. Poi è stato modificato intorno al 2015 e oggi non più applicabile. In altri paesi europei si usano incentivi fiscali, aliquote IVA agevolate, cioè i meccanismi possono essere
diversi.
Molti. Noi come associazione abbiamo proposto la reintroduzione del meccanismo dei certificati bianchi, oltre che ovviamente la correzione di quella distorsione della normativa sul superbonus che citavo prima. Ecco, queste sono iniziative concrete che si potrebbero fare per mobilitare investimenti in questo settore, che potrebbe quindi aiutare anche a una ripresa economica in questo momento così difficile, e soprattutto potrebbe veramente mettere in moto una transizione energetica sul settore del riscaldamento che oggi è un po' ferma.
C'è da dire, Presidente, che voi state lavorando anche dal punto di vista della tecnologia e dell'innovazione per rendere il teleriscaldamento, come dire, all'avanguardia, anche di, voi lo, in termine tecnico forse dite, di quarta generazione, quindi con una maggiore efficienza, ancor più tecnologicamente avanzato da appunto essere comparabile con le altre fonti.
Assolutamente, il teleriscaldamento di quarta generazione o teleriscaldamento efficiente, come vogliamo chiamarlo, è un teleriscaldamento che utilizza proprio fonti rinnovabili, utilizza calore altrimenti disperso, quindi calore di scarto, utilizza soluzioni di distribuzione efficienti, cercando di minimizzare le perdite e di portare quindi un servizio di qualità e un servizio efficiente a casa dei cittadini.
Allora, davvero buon lavoro per questi anni importanti per questo settore. Grazie, Presidente.
Grazie a voi, arrivederci.
Arrivederci. Non si dovrebbe andare sulle nevi di questi tempi pandemici, però certo dipende da chi ci va. Chiara,
certo Federico, se parliamo di fauna selvatica, poveretti, almeno loro sono autorizzati a percorrere, insomma, a non avere, come dire, zone rosse, zone gialle, zone arancioni. Poi in questo caso ci spostiamo dai nostri territori nazionali, no?
Tu devi spiegare adesso chi ci ascolta che cos'è una videotrappola.
Allora, dunque, ne abbiamo parlato altre volte qui a Darwin. Di fatto sono, diciamo per semplificare, delle webcam. Sono delle videocamere o anche delle fotocamere che vengono installate in alcune situazioni particolari, molto spesso in ambiente di
boschi,
di
foreste.
Boschi, di foreste, in montagna, vicino ad esempio a dove si sa che nidifica ad esempio l'aquila, alcuni rapaci, alcuni animali selvatici di cui appunto si vuole conoscere magari l'etologia o alcune caratteristiche o addirittura la presenza, come succede ad esempio per gli animali che si ritengono in via d'estinzione. Ed ecco qua che forse arriviamo al, proprio al tema di cui vogliamo parlare, perché in questo caso una videotrappola avrebbe visto, insomma avrebbe individuato la tigre.
La tigre avrebbe, abbiamo la foto, abbiamo tutto.
Esatto.
La notizia si è diffusa con una segnalazione del WWF. Qui con noi c'è Marco Galaverni, direttore scientifico del WWF. Benvenuto a Darwin.
Grazie mille, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, intanto ci dica che cosa si vede in questo video. C'è una tigre.
Sì, esattamente. Le fototrappole dei ricercatori che in realtà si stavano occupando di studiare un'altra specie assolutamente rara, il panda minore o anche noto come panda rosso, analizzando appunto le foto delle fototrappole che avevano dislocate in questa area ad una certa quota in Nepal orientale, hanno riconosciuto appunto la presenza anche di quest'altro magnifico predatore, quindi la tigre, ad una altitudine assolutamente inusuale per questo predatore. Siamo a 3160 metri, quindi una quota decisamente elevata, non il record assoluto ma quasi.
E la particolarità è che, insomma, la notizia è proprio questa, il fatto che l'altitudine sia elevata e che sia una tigre di quelle, diciamo, giusto per farci capire da tutti, quelle classiche striate, tigrate, arancioni e nere, che di solito appunto non raggiungono queste altitudini così elevate.
Esatto, è verissimo, e quindi da qui la domanda: come mai questo avvistamento, diciamo così, raro? E ricordando che appunto purtroppo i numeri di tigri rimasti nel pianeta sono veramente non ai minimi storici, perché c'è stato un gradevole recupero negli ultimissimi anni, ma parliamo di ancora appena 4.000 tigri in tutta l'Asia.
Tutta l'Asia.
Veramente, sì, e in particolare forse piccolo... concentrate in India, sono, diciamo, quelle, la popolazione è quella un pochino più numerosa.
Abbiamo sì, tra India, Bhutan e sud-est asiatico, e il Nepal è una delle varie popolazioni però importanti, proprio perché in un ambiente così particolare.
Ecco, e però quindi... senta, la tigre vive in zone caldissime, no? Cosa ci fa a 3.250 metri? È una buona notizia o una cattiva notizia?
In realtà la tigre, come molti grandi predatori, è è un mammifero molto adattabile, quindi è in grado di vivere tanto in climi tropicali come quelli della Malesia, quanto in climi assolutamente freddi come quelli della Siberia. In mezzo, appunto, c'è anche questa sua capacità di raggiungere quote elevate. Ma la domanda è sacrosanta, nel senso che abbiamo alcune spiegazioni che potrebbero essere positive, quindi una espansione negli ultimi anni delle tigri nel loro areale in Nepal, quindi sarebbe un'ottima notizia, ma potrebbe essere anche un cattivo segno collegato ai cambiamenti climatici, quindi le temperature medie stanno salendo, in particolare nelle zone ad altitudini più elevate, e quindi animali che non erano abituati a frequentare queste zone via via le stanno popolando, oppure potrebbe essere legato al disturbo delle attività antropiche sempre più pervasive e invadenti, appunto, dei grandi spazi di cui hanno bisogno questi animali.
E quindi gli animali si spostano, diciamo, più verso l'alto, sia per una questione, appunto, climatica, ma anche per una questione di disturbo antropologico.
Esatto, e quindi probabilmente una serie di queste concause può aver creato, insomma, motivato questo avvistamento, comunque assolutamente affascinante e interessante, insomma, quindi continueremo a cercare di capire il perché e fare soprattutto quanto è possibile per conservare questa importantissima specie.
Vabbè, quindi adesso che abbiamo capito che non era andata a sciare, insomma, non era nelle prossimità di uno ski lift, abbiamo visto che qualche aspetto vantaggioso ci potrebbe essere. Lì, tra l'altro, parliamo di zone molto ampie, quindi, e non antropizzate, pochissimo antropizzate. Però, senta, che gli animali si spostano è un dato storico, insomma. Ai tempi dei Romani in Italia c'erano i leoni, anche in Grecia, no? Quindi possiamo pensare, tranne situazioni di particolare criticità, che questa loro mobilità, naturalmente se non deve sfidare disastri eccessivi, sia positiva. Adesso che se ritornano i leoni in Puglia, magari un po' di problemi.
Potrebbe essere un problema. Però si sono sempre spostati, di fatto.
Sì, gli animali si spostano sul territorio cercando quelle che sono le condizioni a loro ottimali o comunque adeguate per la loro sopravvivenza. Il grosso problema dei nostri tempi è che i cambiamenti legati all'attività dell'uomo, quindi da un lato un cambiamento climatico ad un ritmo veramente vertiginoso per quelli che sono i tempi della natura, perché oltre un grado di aumento medio in poco più di 150 anni è qualcosa di incredibile a livello appunto naturale, e a questo si somma la difficoltà del fatto che comunque le infrastrutture umane, la presenza umana sia veramente sempre più invasiva e diffusa sul territorio, quindi spesso gli animali vorrebbero appunto spostarsi, migrare in nuove zone per loro via via idonee in un ambiente che cambia costantemente, ma hanno difficoltà a farlo proprio perché noi gli abbiamo creato dei limiti che appunto la natura impiega anni per poter adattarsi, insomma, sufficientemente, quindi è una grande sfida.
Ci sono indubbiamente dei problemi di convivenza, appunto, tra le altre specie e la nostra, e anche noi qui nel nostro territorio in Italia lo vediamo, lo abbiamo visto anche durante il periodo del lockdown, gli animali si sono spostati, diciamo, si sono riappropriati un pochino di qualche spazio, lo vediamo anche in questi giorni, il lupo che è riapparso addirittura in città, insomma è complesso certamente il problema della convivenza. Il WWF è da sempre impegnato anche nella conservazione delle specie più a rischio, come appunto quella di cui abbiamo parlato prima, la tigre. Ecco, che cosa possiamo fare per arrivare ad una convivenza un po' più pacifica?
Dobbiamo ricordarci che la natura non è un optional, ma noi dipendiamo dalla natura, la nostra esistenza dipende dalla natura, perché il 21% di ossigeno contenuto nell'aria che stiamo respirando tutti noi in questo momento è generato dalle piante e dalle alghe degli oceani, e così come acqua potabile, tutte le altre cose essenziali della nostra vita, il cibo è prodotto in base grazie alla presenza di suoli fertili e degli impollinatori che portano appunto il polline da una pianta all'altra. La natura non è un optional, è la base della nostra esistenza. Partendo da questa consapevolezza, tutte le altre scelte devono venire a cascata, quindi cambio radicale dei nostri stili di vita, di consumo, le scelte di un prodotto alimentare anziché un altro possono davvero cambiare completamente il futuro della nostra specie, perché non vogliamo essere noi a diventare a rischio di estinzione, ma vogliamo continuare ad abitare in maniera armonica,
pacifica,
su questo pianeta, pacifica, con
Anche perché in questi tempi abbiamo visto delle immagini, dei video molto belli di cervi che finiscono in città. Io e Chiara abbiamo riso moltissimo per un giovane cervo che è entrato in una boutique di intimo non lontano da Bolzano. Sono molto divertenti, però noi non dobbiamo pensare che questo tipo di vicinanza vada bene, perché se no diventano come dei cani randagi, no? Cioè non funziona,
non devono diventare specie domestiche.
Esatto.
Esattamente, questa è una cosa, un elemento importantissimo. Gli animali selvatici, ricordiamolo sempre, sono tali e come tali vanno trattati, per cui dobbiamo sempre mantenere una distanza adeguata per non creare in primis disturbo a loro, ma nel caso di alcune specie un pochino più potenti, insomma, diciamo così, e anche possibili problemi a noi, e quindi evitare sempre di lasciare cibo a disposizione della fauna selvatica, evitare di disturbarla, sia noi direttamente sia con i nostri animali domestici, che invece devono rimanere domestici. Quindi questo sano confine, appunto, dobbiamo lasciare più spazio alla natura, ma ricordarci appunto sempre questo sano confine di cui beneficiano sia le specie selvatiche sia la nostra.
Siamo molto d'accordo, Calaverni. Allora davvero buonissimo lavoro per il suo ruolo al WWF, insomma.
Aspettiamo,
grazie.
Un'altra tigre?
Ma anche qualche altra specie, ben volentieri.
Va bene.
Sì, anche il famosissimo panda che vi dà il logo, insomma, anche il panda rosso vogliamo vedere prima o poi sulla fototrappola.
Vi terremo informati.
Grazie, buon lavoro.
Grazie, a presto.
Grazie a voi, arrivederci.
Per chi fosse curioso, possiamo mettere il link della foto della tigre, e ricordatevi che sul sito di Radio 24, www.radio24.it, nella nostra pagina dedicata a Darwin, appunto, trovate un po' anche gli approfondimenti e tutti i link utili di ogni puntata, nonché ovviamente l'archivio di tutte le puntate scorse. Siamo giunti alla fine, Federico.
Con la tigre delle nevi vi salutiamo.
Ciao, ciao a tutti, ciao Federico, ciao ascoltatori.
Darwin, in collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.